Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Nello studio del libro di Malachia, ultimo libro profetico dell'Antico Testamento, iniziamo oggi a studiare il capitolo 3. L'argomento del capitolo è la profezia dei due messaggeri, inoltre il popolo è rimproverato per i peccati legati alla religione. Inizia con la risposta di Dio alla domanda sollevata dal popolo di Israele alla fine del capitolo precedente, dove al versetto 17 abbiamo letto: «Voi stancate il Signore con le vostre parole, eppure dite, in che modo lo stanchiamo? Quando dite, chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di Lui, o quando dite, dov'è il Dio di giustizia?» Ora vi leggo il versetto 1 del capitolo 3 di Malachia. «Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti». Qui, in un unico versetto, abbiamo due messaggeri. Il primo messaggero che andrà avanti a preparare la via è Giovanni Battista. Il secondo, il messaggero del patto, il Signore Gesù Cristo. La profezia relativa al primo messaggero è riportata in tutti e quattro gli Evangeli, facendo riferimento a Giovanni Battista, e qui non ci sono congetture da fare. Ma l'angelo del patto non è mai riportato in nessuna parte dei Vangeli, e il motivo è ovvio. Questo messaggero del patto è il Signore Gesù, però questo passo non ha niente a che fare con la sua prima venuta. Questa è la sua venuta non in grazia, non come Redentore, ma come Giudice, come colui che stabilirà il suo regno e sopprimerà la ribellione che è su questa terra. Ricorderete che anche lui in una occasione disse a un uomo: «Chi mi ha costituito su di voi, giudice o spartitore?» Luca 12, versetto 14. Egli non è ancora venuto come giudice. È venuto la prima volta per salvare, venne per portare grazia, non per governare. Egli venne come colui che è il Salvatore, non il Sovrano. Ora vorrei andare ai passi del Vangelo che citano questo versetto in riferimento a Giovanni Battista. Il primo si trova in Matteo 11, versetti 9 e 10. «Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è il colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te». Nell'Evangelo di Marco troviamo, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: «Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via». Queste parole sono citate in Marco 1, al versetto 2. Poi nel Vangelo di Luca leggiamo: «Egli è il colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te». Luca 7, versetto 27. Infine, Giovanni 1, versetto 23, riporta: «Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia». Questa è una citazione da Isaia, ma possiamo vedere che anche Malachia aveva da dire questo su Giovanni Battista. Pertanto, questa è la risposta di Dio al popolo di Israele. Dio lo manderà prima come Salvatore, poiché egli è misericordioso, vuole salvare. Ma non finisce tutto qui. Egli tornerà come il messaggero del patto, cioè per esercitare la giustizia e il giudizio sulla terra. Se tu potessi convincermi che Dio non ha intenzione di giudicare il peccato e che oggi lascia impuniti i peccatori con la loro ingiustizia, allora, molto francamente, io vi dico che non vorrei più saperne di Lui. Ma Egli ha fatto in modo che fosse molto chiaro che Lui intende giudicare il genere umano. Amica, amico, se Lui non è il tuo Salvatore, che ti piaccia o no, Egli sarà il tuo giudice. Egli disse: «Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio». Giovanni 5, versetto 22. Nel libro dell'Apocalisse vediamo un grande trono bianco sul quale Egli sta seduto. E quelli che sono perduti, sia ricchi che poveri, alti o bassi, grandi o piccoli, staranno in piedi davanti al trono. Non importa chi sei, non la scamperai dal peccato. Quando si dice «il messaggero del patto», dobbiamo capire di quale patto si intende. Molti hanno pensato che si tratta del nuovo patto nel Nuovo Testamento. Veramente qui non si riferisce alla prima venuta di Cristo, ma piuttosto al patto che Dio aveva stabilito con il popolo di Israele. Di questo patto si parla in parecchi punti delle Scritture. Per esempio in Levitico 26, nei versetti dal 9 al 13, leggiamo: Io mi volgerò verso di voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e manterrò il mio patto con voi. Voi mangerete il raccolto dell'anno precedente e quando sarò vecchio lo tirerete fuori per fare posto a quello nuovo. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi detesterò. Camminerò tra di voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Io sono il Signore, vostro Dio. Vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per liberarvi dalla schiavitù. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. Questo è il patto che Dio fece con i figli di Israele. E troverete che lo ha confermato in Deuteronomio, dato che il libro del Deuteronomio è una conferma della legge mosaica, dell'esperienza fatta dagli israeliti con essa per 40 anni. In Deuteronomio 4, al versetto 23, si legge: «Guardatevi dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita». Israele, naturalmente, aveva fatto la cosa che egli aveva espressamente proibito, dandosi perfino all'occulto. Pertanto, Malachia ci dice che il messaggero del patto verrà un giorno per adempiere questo patto. Dio dimorerà in mezzo a loro, e questa è la ragione per cui noi troveremo anche in questi primi versetti di Malachia, capitolo 3, che avrà luogo la purificazione. Dio non camminerà in mezzo a loro, a meno che non gli siano ubbidienti, a meno che egli li abbia affinati e purificati. Questo vale ovviamente anche oggi, per qualsiasi ministero cristiano. Il Signore che voi cercate. Questo sarà il Signore Gesù Cristo, che è Dio manifestato in carne. Entrerà nel suo Tempio. Ecco, egli viene. Questo non significa che egli viene presto nel suo Tempio, ma che quando viene sarà all'improvviso. Una volta un uomo disse a un predicatore: «Tu parli del rapimento durante il quale il Signore porterà la Chiesa fuori dal mondo. Ebbene, quando questo accadrà, ed egli prenderà la Chiesa e li vedrò partire, allora accetterò Cristo». Ma il predicatore rispose: «Allora sarà troppo tardi, perché la ragione per cui egli starà prendendo la Chiesa è che essa è completa. Così non sarà possibile per te poi far parte della Chiesa. Potresti accettare Cristo e passare attraverso la grande ma penso che tu sei pazzo ad aspettare fino ad allora, anche perché non sai se sarai ancora vivo. Egli viene chiamato il Signore. Questo è il suo Tempio, ed egli è il messaggero del patto. Così noi sappiamo che questo è il Signore Gesù Cristo, colui che noi conosciamo nel Nuovo Testamento come il Signore Gesù Cristo e l'angelo del patto nel Vecchio Testamento». Nei versetti dal 2 al 4 di Malachia, capitolo 3, si parla ancora di Gesù. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavoratori di panni. Egli si metterà seduto, come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni passati. Sappiamo che qui Malachia si riferisce alla seconda venuta di Cristo, perché ciò che è in vista è il giudizio. Notate l'espressione: chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Questa è la seconda venuta di Cristo. Chi potrà rimanere in piedi quando apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore. Durante la fusione il metallo viene messo sopra il fuoco rovente. Quando inizia a liquefarsi, la scoria del metallo può essere tolta e alla fine il metallo diventa puro. Come la potassa dei lavoratori di panni, un supercandeggiante. Egli intende purificare e pulire. Non ci sarà alcuna corruzione quando egli stabilirà il millennio su questa terra. Egli si metterà seduto, come uno che raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi. Egli purificherà coloro che entreranno nel millennio. E li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento. Ci sono due procedimenti, pulire e purificare. Pulire comporta l'uso del sapone, come viene detto qui. Il fuoco è usato per provare. Questo è un altro modo che Dio usa per purificarci, per metterci alla prova. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore. Il Signore prenderà piacere nel loro sacrificio, poiché coloro che lo offrono sono ora affinati e purificati. Dio non ha interesse alla vostra religiosità, fino a che il vostro cuore non è puro, fino a quando non avrete rinunciato e abbandonato il vostro peccato. È possibile cadere nel peccato, ma se vi rimani, Dio non accetterà affatto la tua religiosità. Come nei giorni antichi, come negli anni passati. Al tempo di Salomone c'è stato un periodo nel quale Israele ha servito Dio in modo da essere di testimonianza per il mondo intero. Ricordate la regina di Seba, che venne a rendersi conto di persona se quanto aveva udito era vero. Poi prosegue, versetti 5 e 6 di Malachia, capitolo 3. Io mi accosterò a voi per giudicare, sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. Poiché io, il Signore, non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Io mi accosterò a voi, abbiamo letto, per giudicare e sarò un testimone pronto contro gli incantatori. Vediamo di nuovo che, per mezzo di questi matrimoni misti, sposando donne pagane che adoravano idoli, portarono nel paese la stregoneria, l'occulto, l'adorazione di demoni. Oggi, per riempire il grande vuoto spirituale che c'è nel nostro paese, molte persone si rivolgono all'occulto. Questa è la ragione per cui oroscopi, predizioni di maghi, il satanismo hanno un grande successo. Quale riflesso ha questo sulla Chiesa che certamente non è riuscita a riempire quel vuoto? Contro gli adulteri. Questo è un riferimento a coloro che avevano contratto matrimoni misti, divorziando dalle loro mogli, sposando queste donne straniere e pagane. Contro quelli che giurano il falso, cioè i bugiardi, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. In altre parole, il popolo non testimoniava a favore di Dio. In quei giorni lo straniero al quale avrebbero dovuto testimoniare si allontanava invece da Dio per il modo in cui veniva trattato dal popolo di Dio. Dio è un Dio di giudizio, ma Egli è anche misericordioso. Il motivo per cui essi non erano stati completamente cancellati come gli Edomiti fu per la sua grazia, perché Dio è misericordioso. Ed Egli è ancora misericordioso in quanto non cambia mai. Grazie a Dio per questo. Oggi Dio è ancora un Dio di giudizio. Ciò fa terrore ai malvagi, ma Egli è pure il Dio che non cambia mai relativamente alla sua grazia. E questo è un conforto per chiunque accetterà la grazia di Dio. Arriviamo ora alla sesta accusa che queste persone rivolgono a Dio. Ce ne sono 8 nel libro. Ne abbiamo viste 5 ed ora siamo alla sesta. Sembra che queste persone stiano sottoponendo Dio a un programma quiz. Dio fa un'affermazione ed essi chiedono di provarlo. Dio fa 8 accuse incriminanti contro la nazione, ed essi controbattono facendo 8 domande molto impertinenti e presuntuose. Dio rispose loro educatamente, ma vigorosamente, cercando di deviarli dalla distruzione verso la quale si sono incamminati. Per dare una interpretazione a queste domande, potrebbe essere utile soffermarci ancora qui a considerare chi le ha poste. Dopo che il popolo di Israele era stato in esilio per 70 anni, un residuo era ritornato al paese. E questi, con riluttanza, a malincuore, si misero a ripristinare la città, a ricostruire il Tempio. Essi avevano sperimentato la sofferenza della schiavitù. Come loro padri, nelle fabbriche di mattoni in Egitto, sicuramente essi si erano lamentati. E perfino al ritorno, essi attraversarono difficoltà, violente persecuzioni, scoraggiamento. Credetemi, essi pensavano che al ritorno tutto sarebbe stato gioioso, bello, facile per loro. Ma non è stato così. Questi erano i metodi di disciplina di Dio. Era una forma di correzione, ma che non ha avuto l'effetto desiderato. La disciplina ci rende più docili o più duri. E queste persone si erano indurite, amareggiate, sotto il giogo che li tormentava. Diventarono duri come pietre. Essi erano come prigionieri che sono stati liberati, ma non riabilitati. Erano usciti dalla schiavitù, ma evidentemente non avevano imparato la lezione. Veramente non c'è molto di più che Dio potesse fare per loro. Perfino Dio aveva esaurito il suo infinito arsenale di correzione. È stato dal terreno di questa generazione che crebbe la pianta velenosa dei farisei, dei sadducei, degli scribi che esistevano al tempo in cui il Signore Gesù venne 400 anni dopo. Ciò che al tempo di Malachia era una piccola bolla di ribellione contro Dio, un graffio sulla superficie della nazione, divenne al tempo del Signore Gesù un cancro interno. Dio cercò di arginare la diffusione del virus, di annientarlo, e portò queste 8 accuse contro di loro. La loro risposta rivela il loro atteggiamento. Si dichiararono innocenti a ognuna delle accuse e manifestarono sorpresa che Dio avesse perfino questo sospetto. Ostentavano una innocenza ferita, fingevano sentimenti di offesa e ignoranza, interpretavano la parte di quelli che, grandemente offesi, respinsero le accuse come indegne di loro. Questa è la 6ª domanda sarcastica che il popolo fa alle accuse penetranti di Dio. Dio ora chiederà al popolo di fare qualcosa che vedremo, non certo quest'oggi, ma la prossima volta. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì, quando avremo modo ancora di risentirci. Vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo appunto lunedì nel nostro prossimo incontro. Ciao!